vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio. Io sono Claudia Bumci per 105 Live in diretta. Ecco, oggi parleremo della Slovenia, di questa sconosciuta, come ne sentirete più in là, della gente che parla al nostro microfono. Perché parliamo della Slovenia? Perché a cominciare dall'inizio dell'anno la Slovenia ha preso la presidenza europea e quindi è importante capire chi è questo paese, ma anche quali sono le priorità della presidenza slovena durante il suo turno a Bruxelles. Lo faremo con l'ambasciatore sloveno presso la Santa Sede, che è qua in studio con me. Adesso si presenta. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Dunque, io sono Ivan Rebernik, l'ambasciatore sloveno presso la Santa Sede.
Ecco, noi chiediamo agli ascoltatori un po' di pazienza per la voce dell'ambasciatore, perché anche gli ambasciatori si ammalano purtroppo e quindi la sua voce oggi lascia desiderare. Però, insomma, speriamo di poter parlare comunque della Slovenia con lui. Ecco, prima di cominciare a spiegare, diciamo, chi è questo paese che adesso è a capo dell'Unione Europea, andiamo a scoprire quello che la gente sa sull'attuale presidente dell'Europa.
La gente dice:
sai chi è la presidenza europea attualmente?
No, sinceramente.
L'Ucraina?
Non so proprio che dire.
Era Portogallo, ma adesso non so se dovrebbe essere Slovenia al prossimo.
Forse la Francia, però veramente non lo so.
Ecco, sostanzialmente nessuno lo sa, a parte una signora che giustamente ha detto prima era a Portogallo fino a fine dell'anno 2007, adesso nel primo semestre del 2008 presidente dell'Europa è la Slovenia. Quindi siccome nessuno conosce questo paese, chiediamo gentilmente all'ambasciatore di presentarlo agli ascoltatori.
Bene, dunque la nazione slovena è un popolo dell'Europa centrale. Vive ed opera su un fazzoletto di terra che abbraccia 20.273 chilometri quadrati e confina con l'Italia a ovest, con l'Austria a nord, con Ungheria ad est e con la Croazia a sud ed a est. Nel Golfo di Trieste tocca il mare Adriatico. Slovenia hanno una minuscola costa che si estende per 47 chilometri. Potremmo quasi dire che siamo un popolo esotico. Tutti insieme contiamo un po' più di 2 milioni di abitanti, precisamente 2 milioni 88 mila. Nei libri di storia che ho usato anch'io quando facevo la scuola elementare e scuola media, è scritto che il popolo sloveno è approdato nella regione dove si trova oggi nel VI secolo dopo di Cristo. Ovviamente non tutti condividono questa teoria. Tra gli studiosi che la pensano diversamente c'è un conosciuto studioso italiano, Mario Alinei. Mario Alinei, nel suo libro Origini delle lingue d'Europa, espone la propria teoria e dice che sloveni insieme con il popolo ladino sono presenti sul territorio dove si trovano oggi già dal terzo millennio prima di Cristo. Non so chi ha ragione, o coloro che dicano che sono entrati nell'Europa centrale nel VI secolo dopo Cristo, oppure Mario Alinei e altri che la pensano come lui. Una cosa è certa: prima della Prima Guerra Mondiale, il territorio dell'odierna Slovenia è stato diviso e faceva parte, da una parte, dell'impero austro-ungarico, dall'altra parte del Regno d'Italia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Slovenia entrò a far parte del Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il territorio sloveno è stato occupato da una parte dalle armate della Germania, dall'altra dalle forze armate italiane. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Slovenia divenne una delle repubbliche della Jugoslavia di Tito. 25 giugno 1991, Slovenia dichiarò dalla Jugoslavia la propria indipendenza. 22 maggio 1992, Slovenia entra a far parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 29 marzo 2004, la Slovenia entra a far parte della NATO. Il 1 maggio 2004, Slovenia diventa membro dell'Unione Europea. Il 1 gennaio 2007, la Slovenia introduce la moneta euro. Il 21 dicembre 2007 la Slovenia entra nello spazio Schengen e il 1 gennaio 2008 la Slovenia è posta a presiedere il Consiglio dell'Unione Europea.
Ecco, questa è più o meno, con poche date ma significative, la storia della Slovenia che adesso si trova a capo dell'Unione Europea. Ecco, la Slovenia si è prefissata delle priorità durante la sua presidenza semestrale all'Unione Europea. Ovviamente ne parleremo di queste priorità, anche perché hanno a che fare anche con situazioni particolari internazionali, anche molto che possono sfociare, diciamo, in ulteriori crisi. Lo faremo però dopo aver sentito quello che la gente pensa sulle priorità europee di questo momento. Sentiamo.
La gente dice.
Secondo lei quali sono i problemi più urgenti da risolvere in Europa?
E quelli economici, il passaggio di persone da un posto all'altro, l'euro nei nuovi paesi, gli ultimi entrati.
Sdoganarsi completamente dagli Stati Uniti e essere più Europa unita.
Prima di pensare all'Europa bisognerebbe pensare a casa propria.
Mi immagino che come sempre l'economia.
No.
Ecco, anche qua diciamo ci sono delle risposte dalle più strane e anche dalle più articolate. C'è chi pensa che appunto il problema principale è quello economico, quindi quello da risolvere subito è quello che entra nelle proprie tasche, se vogliamo dire così, e c'è chi pensa che, insomma, appunto il movimento della gente, l'integrazione dei paesi nuovi, insomma, questi sono ulteriori ulteriori problemi che si pone l'Europa in questo momento. Chiediamo adesso all'ambasciatore sloveno presso la Santa Sede, Sua Eccellenza il signor Ivan Rebernik, che cosa si è prefissata la Slovenia durante la sua presidenza in Europa.
E certo, il lavoro è tanto, ecco, forse uno dei più importanti che vede Slovenia davanti a sé è avvicinare questa struttura dell'Unione Europea ai cittadini europei. Risposte poc'anzi sentite dimostrano che questa realtà contrassegnata con le parole Unione Europea è tuttora molto lontana da semplici persone, ecco. Molte di loro non si rendono neanche conto che cosa significa poter viaggiare in lungo e in largo attraverso l'Europa, poter lavorare in un paese o nell'altro, poter studiare da una parte o nell'altra dell'Europa, senza dover tirare dalla tasca il passaporto, senza essere fermati alla frontiera e senza che devono essere aperti i bagagli, controllati i bagagli. Ecco, penso che questo avvicinamento dell'Europa unita verso i popoli dell'Europa unita è uno dei compiti fondamentali, non dico soltanto della presidenza slovena, ma di tutte le presidenze dell'Unione Europea. Dunque, questo è uno dei compiti. Potrei aggiungere che l'80% del lavoro della presidenza slovena verrà focalizzato sui progetti che la Slovenia ha ricevuto in consegna per essere portati verso la loro realizzazione. E qui mi riferisco anche alla strategia di Lisbona. Ecco. Ovviamente uno dei compiti prioritari della Slovenia è aiutare che tutti i membri dell'Unione Europea quanto prima ratificano il Trattato di Lisbona, che serve come la base nuova per un cammino comune verso il domani. Il Trattato di Lisbona è stato firmato 13 dicembre ultimo scorso dai capi di Stato e di Governo e aspetta che tutti i paesi, cioè 27 paesi dell'Unione Europea, lo accettino e ratificano. Ecco.
Ecco, io vorrei introdurre un altro argomento, visto che ci ha raggiunto telefonicamente Davide Sigale, giornalista dell'Osservatorio sui Balcani, che saluto cordialmente. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti.
Ecco, a me mi pare che una delle priorità della Presidenza in questo semestre è proprio in campo internazionale, un po' la definizione dello status del Kosovo o almeno l'approvazione della missione europea che poi si deve stabilire in Kosovo. Non so, chiedo prima a Davide di fare un breve excursus su questo tema, partendo proprio da quello che la gente sente nei Balcani, sia da parte kosovara ma anche da parte serba.
Sì, diciamo che la Slovenia si trova ad affrontare durante la sua presidenza una questione calda, per questo anche molto, molto stimolante, però sicuramente complessa, che è quella del Kosovo. Dopo anni di attendismo, la comunità internazionale sembra muoversi con decisione su questo tema e in particolare ci si aspetta che a breve il governo del Kosovo dichiari l'indipendenza, un'indipendenza che dovrebbe essere riconosciuta sicuramente dagli Stati Uniti, ma anche dalla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, un'indipendenza che sarà comunque dovrebbe essere fortemente condizionata da una presenza della stessa Unione Europea, che andrebbe a sostituire l'attuale presenza delle Nazioni Unite. Questa naturalmente è un'opzione, è un percorso fortemente osteggiato da Belgrado, che in questi anni di negoziati si è sempre detto pronto a riconoscere una fortissima autonomia per la regione, ma si è detta sempre contraria a una secessione, a una divisione del proprio territorio.
Ecco, vedevo che l'ambasciatore non era proprio pienamente d'accordo con quello che Davide diceva. Ecco, l'ambasciatore, a lei pensa che non sarà possibile proclamare l'indipendenza per il Kosovo?
Dunque, io direi così. Prima di parlare di Kosovo, vediamo di che si tratta. Ecco, Kosovo è attualmente una parte della Serbia, che ha avuto dal 1945 una certa autonomia e che dal 1999 sotto l'amministrazione delle Nazioni Unite. È un pezzo di terra, 10.887 chilometri quadrati, con una popolazione di 2.200.000 abitanti. Adesso, di questi 2 milioni di abitanti, 92% sono albanesi e soltanto 5,3% sono serbi. Okay. Questi albanesi, che sono stati maltrattati da Milošević, dal regime di Milošević, non vogliono più sentire di dover ancora sottostare alle direttive di Belgrado. Però proclamare l'indipendenza in modo unilaterale credo che è una cosa assai pericolosa, perché dietro le spalle di Belgrado c'è la Russia. Ecco. Dietro le spalle dei albanesi kosovari, è vero, c'è l'America, c'è la gran parte dell'Unione Europea, ma non tutti. Allora, io penso che questa indipendenza dovrà essere, cioè cammino verso l'indipendenza, dovrà essere gestito in modo molto, molto razionale. Ovviamente, se sia Kosovo sia Serbia già facessero parte dell'Unione Europea, il problema poteva non esistere.
Però la Serbia ha più volte detto che non scambierebbe il Kosovo con l'integrazione europea.
Sì, Serbia ha detto tante cose. Dunque, io devo dire questo. Io con il cuore sono sempre dalla parte della Serbia, però con la ragione capisco il popolo albanese di Kosovo e capisco perfettamente che anche loro sono 2 milioni, che anche loro hanno diritto alla propria individualità e a gestirsi in modo razionale. Ovviamente, ecco, all'interno di questa unione che i popoli d'Europa stanno già da decenni a costruire.
E secondo lei, durante questi 6 mesi della presidenza slovena, quali sono i passi che potrà fare il popolo kosovare o l'Unione Europea per il Kosovo?
Questo è una domanda alla quale è molto difficile rispondere. Ecco, nel mese di dicembre l'Unione Europea, in stragrande maggioranza, ha deciso di inviare a Kosovo 1.800 persone civili con l'incarico di aiutare la popolazione di Kosovo a creare una struttura socio-amministrativa efficace. Perché ovviamente non basta dire adesso siamo indipendenti, ecco, uno deve essere anche in grado di gestirsi, ecco, e credo che in questo momento alla popolazione del Kosovo, ecco, queste strutture mancano, ecco. Ovviamente, se, come probabilmente succederà, se, ecco, però il futuro non è nelle nostre mani, ecco, se albanesi di Kosovo promulgheranno la loro indipendenza, i serbi di Kosovo dovranno essere garantiti, protetti, ecco. E dopo ciò che è successo con Milosevic, ecco, tutto ciò è molto difficile. Le ferite sono tuttora aperte.
E non si sa quello che succederà.
Non si sa quello che
Davide,
succederà.
Non so se posso chiedere a te un commento su quello che potrà succedere nel caso che l'ambasciatore ha appena descritto.
Sì, diciamo che io condivido la posizione espressa dall'ambasciatore. Purtroppo la situazione attuale si può descrivere, a mio avviso, con una frase, che ha cattive politiche del passato e ha in azione del passato, ormai non rimangono che cattive scelte, e per cattive politiche intendo cattive politiche sia della comunità internazionale, ma con forti responsabilità sia della stessa Belgrado che di Pristina. Cattive scelte perché l'accompagnare il Kosovo verso un'indipendenza, seppur condizionata, è purtroppo un salto nel buio. Il nord del Kosovo è a maggioranza serba, è molto probabile che nel caso di una dichiarazione unilaterale da parte kosovara, seppur riconosciuta da una serie di paesi della comunità internazionale, a sua volta di fatto il nord della regione dichiari una sorta di indipendenza, oppure di fatto abbia uno status che non corrisponde all'intero status del Kosovo. In questo caso, dopo, il destino dell'enclave dove abita un'altra parte della comunità serba del Kosovo è del tutto incerto, e qui stiamo parlando anche di rischi proprio che riguardano la sicurezza personale di queste persone, che ricordiamo da anni vivono rinchiusi in piccoli villaggi.
Un enclave, diciamo.
Allo stesso tempo è da riconoscere il fatto che dopo quanto accaduto durante il regime di Milosevic c'è stato un non ritorno, la comunità albanese ha subito una forte repressione. Questo non nasconde nemmeno dopo le ingiustizie e le violenze subite dalla comunità serba ed altre minoranze. Il vero problema, a mio avviso, sta proprio nella tempistica, nel senso che a livello teorico non c'è molta differenza tra una fortissima autonomia del Kosovo o l'indipendenza. In tutti questi anni è stata spesso una questione di simboli, e sia certo. Belgrado che Pristina si sono arroccati sui simboli.
Ora, okay. Davide, purtroppo ti devo chiedere di concludere.
Sì, ora dicevo, arrivare adesso ad una definizione, si potrebbe arrivare a una definizione dello status che sia chiara, definita, ad esempio il fatto che quando Pristina, o tra 10 anni Pristina, potrà fare un referendum sull'indipendenza o meno, in modo che tra 10 anni probabilmente questi simboli, una volta che i due paesi, il Kosovo e la Serbia, saranno ulteriormente avvicinati all'Unione Europea, possono essere smontati.
Bene.
Questo forse non ci sarà più il tempo per farlo e quindi il futuro rimane del tutto incerto.
Grazie quindi a Davide Sigel. Purtroppo vi lascio con questo commento, perché ritorneremo sul Kosovo quando ci sarà l'occasione. Grazie anche all'ambasciatore sloveno presso la Santa Sede, il signor Ivan Rebernik. Claudia Bumci vi saluta e vi augura buon ascolto con 105 Life, la Radio Vaticana in diretta.